Salve Conti, benvenuti in questo nuovo episodio. Io sono Andreas. Oggi andremo a parlare di una delle case, la casa dei Logos. I Logos sono i migliori amici del nostro mazzo, perché trovo che i Logos siano perfetti per supportare le altre due case nel nostro mazzo. Perché i Logos hanno come meccanica principale, come quello in cui eccellono, è pescare e archiviare le carte. Abbiamo ben 18 carte su 52 che hanno un effetto di pescare o archiviare. I Logos sono anche bravi a disturbare il gioco nemico e hanno qualche meccanica di furto che non è da sottovalutare. Parliamo subito delle carte che pescano e delle carte che archiviano. Abbiamo, dal punto di vista delle pescate, buona parte di azione, artefatti o creature. Le creature le vedremo dopo perché ci sono delle belle chicche fra le carte Logos che ci aiutano a pescare nelle creature. Ma partiamo dal sifone neurale, ci dà un'ambra bonus e se l'avversario ha più ambra di noi, rubiamo uno e peschiamo una carta. È da giocare quando l'avversario è a più 2 rispetto a noi, perché dandoci un'ambra bonus viene assolutamente immediatamente aggiunta alla nostra riserva e se siamo pari non facciamo il resto. Però anche qua abbiamo un effetto doppio, rubare e pescare. Perciò è un ottimo modo per ridurre il vantaggio nemico. Poi abbiamo la biblioteca di Bubble che è un artefatto. Lo giochiamo, usiamo la sua azione e peschiamo una carta. Semplice, pulito, lineare. Lo scavatore spettrale ci dà un'ambra, anche questo è un artefatto. Quando la usiamo, scegliamo una delle nostre creature in campo, viene considerata sul fianco e per il suo turno ogni volta che raccoglie ci fa anche pescare una carta. È meno immediato della biblioteca di Bubble, perché d'altronde dobbiamo avere una creatura in campo, dobbiamo poter usare quella creatura, però è un'ambra e una pescata, anche qua un effetto doppio. La fossa ululante è un altro artefatto, ci dà anche questo un'ambra bonus, ma dà un effetto globale, ovvero tutti i giocatori ripristineranno una carta in più al momento di pescare. E bisogna fare attenzione perché questo effetto si va a funziona anche sull'avversario, perciò anche lui andrà a ripristinare a 7 carte o in base ai vincoli con uno in più. Poi iniziano le creature. Abbiamo l'assimilamente, che è una delle creature più grosse dei Logos. È un 6, e ogni volta che una creatura viene distrutta combattendo contro lui, ci fa pescare una carta. È una creatura simile al Crump o al divoratore di morti, queste creature che dopo che una creatura è distrutta fanno qualcosa. Qua non so se mi piace tantissimo, perché con i Logos in genere il combattimento lo lasciamo stare, lasciamo che siano altri a farlo o che siano una o due creature delle nostre a farlo, non di più. Poi abbiamo Doc Bookton, un'altra creatura a forza 5. Raccolto, peschiamo una carta. È uno scavatore spettrale con le gambe. È un'altra delle creature, la seconda creatura più grossa dei Logos. E mentre questa qua invece raccogliere e pescare mi piace già di più. Poi abbiamo il sempreverde Quixol avventuriero. Quixol avventuriero è una creatura con forza 3, con schermaglia, con combattimento pesca una carta. Io non ho mai visto un Quixote esistere più di un paio di turni in campo. Sarà che l'effetto di combattere e pescare non piace all'avversario, l'avversario dirà non te lo tengo in campo a lungo. Può sempre dire la sua. Quixote fa più paura che non quanto sia efficace, ma non ci dispiace. È una delle creature che mi piacciono di più. Poi abbiamo la madre. La madre è un'altra creatura con forza 5. E il suo effetto è di farci pescare una carta in più quando le pestiniamo la mano. I mazzi che hanno due o più madri, ovviamente, giochi con 8-9 carte in mano e una creatura abbastanza grande, inoltre, forse sarebbe stato meglio mettergli un effetto più vincolato, tipo finché sul fianco peschi uno in più o... non so, secondo me la madre è fortissima, fortissima. E poi abbiamo la top delle carte Logos, il viaggiatore temporale. Questa creatura è tremenda, è un 2, non è una creatura grossa, ma i Logos non hanno creature in generale parecchio corpose o resistenti, ma ci dà un ambra bonus quando lo giochiamo, ci fa pescare due carte. Come azione se ne torna sicuro nel mazzo. Questa carta e tutte le altre carte trovate, la trovate assieme al suo tutore, che è l'aiuto dall'io futuro. Questo ci dà un'ambra e ci fa andare a cercare il viaggiatore temporale dagli scarti o dal mazzo. Giocarli assieme vuol dire farsi due ambre, pescare due carte e avere una creatura in campo. Ma a volte, anzi, può essere, se abbiamo entrambi in mano, può essere interessante giocare il viaggiatore, spaccarselo in qualche modo, recuperarlo e ripescarlo. Sono tre ambre e due carte così a gratis. Dal punto di vista delle carte che archiviano, abbiamo Conoscenza e Potere. Conoscenza e Potere è una carta che ci dà una scelta fra archiviare una carta oppure ottenere un'ambra per ogni carta archiviata. Con i Logos, se abbiamo la giusta combinazione nel settore Logos che archiviamo alla grande, questa è una bomba di ambre totale. Poi abbiamo la ricerca accurata, azione ci dà un'ambra, archiviamo una carta. Un ottimo modo per liberarsi la mano, perché liberiamo la mano da ben due carte. Una è la ricerca accurata, l'altra è la carta che andremo ad archiviare. Molto simile è la ricerca approssimativa, anche questa ci dà un'ambra. E come effetto, archiviamo una carta, scartiamo una carta. Questo ci libera la mano di ben tre carte, perché la ricerca approssimativa che giochiamo, quella che archiviamo e quella che scartiamo. Potenzialmente possiamo pulirci completamente la mano con questa carta e andare a pescare sei carte il turno dopo. Poi che iniziano ad avere un'altra meccanica è archivi d'accesso casuale, anche questa ci dà un'ambra, ci fa archiviare la prima carta della cima del mazzo. Questa non ci va a toccare la mano, perciò pescheremo il normale, non avremo un'accelerata nel pescare, ma ci rende comunque, assieme ad altre carte, ci aiuta a fare il gioco dei Logos. La pergamena di Mobius è un artefatto che come azione si archivia assieme a due carte che abbiamo in mano. È un artefatto perciò va prima giocato, attivato, però togliersi due carte dalla mano e metterle da parte non si sa mai, va sempre bene. Nelle creature abbiamo l'archivista di Ganimede, che è una creatura con forza 3, che con il raccolto archivia una carta. Poi abbiamo l'archeologo del Novu, che questa è una di quelle carte che difficilmente vedono il campo per più di due turni. È una creatura con forza 4, perciò è anche abbastanza rischiosa per l'avversario. Non è così facile distruggere una creatura a forza 4. Con il suo raccolto ci fa archiviare una carta dalla pila degli scarti. Perciò qua è un andiamo a recuperare le risorse che abbiamo usato in prima. In combinazione con altre carte che hanno i Logos possiamo davvero fare le porcherie. E andremo a parlare dopo di queste porcherie. Un'altra creatura in grado di archiviare dalla cima del mazzo è lo Smoko di ricerca. È una creatura con forza 2. Quando viene distrutta, ci fa archiviare una carta della cima del mazzo. semplice, lineare. Una creatura che invece ha un po' più di difficoltà ad archiviare è il teorico Vespilon. È una creatura con forza 2 con elusione, che perciò ci aiuta in una casa che le cui creature sono in genere non troppo grandi e non hanno abilità difensive. Come raccolto, scegliamo una casa, riveliamo una casa della cima, una carta della cima del mazzo. Se appartiene a quella casa, la archiviamo e otteniamo un'ambra, altrimenti la scartiamo. Questa carta è comoda assieme a una creatura dei Logos, che è Dextre. Dextre, quando viene distrutto, torna in cima al mazzo. Perciò, se ci giochiamo bene il Dextre, siamo sicuri di archiviarlo e farci un'ambra nel mentre. Ma prima dicevo che i Logos hanno a disposizione alcune carte estremamente efficaci in grado di dominare la partita. La prima è l'alterazione di fase, che ci fa giocare una carta non Logos in questo turno. Abbiamo a disposizione mille, mille, mille carte da giocare con questa. Si va da giocare una creatura di un'altra casa, a giocare quelle carte che ci fanno forgiare fuori dalla fase all'inizio del turno. Ci sono le combo per avere la chiusura in mano, ma quella mi sembra più Fanta Keyforge che non qualcosa di effettivo, ma comunque è una possibilità che ci danno i Logos con la loro alterazione di fase. E se con l'archeologo del Novo riusciamo a recuperarlo, archiviarlo e continuare ad utilizzarlo, beh, l'avversario di sicuro non è contento. Ma peggio ancora è l'accesso alla biblioteca. L'accesso alla biblioteca è una di quelle carte che quando l'hanno creata io non so a cosa pensavano. L'accesso alla biblioteca, dopo che l'abbiamo giocato, ci fa pescare una carta per ogni carta che giochiamo. Anche qui, assieme ad un seme di Nepente, che ce lo fa recuperare, lo facciamo, ce lo fa rigiocare, iniziamo a pescarne due. Insomma, iniziamo davvero a fare le schifezze. O anche senza andare per pescarne due a giocata, perché lo abbiamo recuperato immediatamente, abbiamo giocato con un archeologo del Novo che continua a mettercelo negli archivi, ce lo riprendiamo, ci creiamo una bella mano dei Logos da parte con gli archivi, poi la giochiamo, abbiamo il mazzo in mano, letteralmente, letteralmente. L'accesso alla biblioteca è sempre presente in uno per rimanere i mazzi per ovvi motivi. Ci sono i truschini per andarselo a recuperare, ma meglio così. I Logos, come dicevo, oltre ad avere un'ottima meccanica per pescare e archiviare, sono anche di fanno anche delle buone fanno dell'ottimo disturbo all'avversario. Andiamo da cose come la nebbiogenesi o la tempesta dei disturbi. Nebbiogenesi ci dà un'ambra, l'avversario non può combattere con le sue creature al prossimo turno. In una sezione Logos che ha qualche creatura interessante, ma generalmente più debole rispetto alle altre case, è sempre meglio evitare che l'altro combatta, e questa ci viene proprio incontro, ci dà il tempo di settarci almeno un turno con le creature Logos. Tempesta dei disturbi invece ci dà sempre un'ambra, ma non fa giocare azioni all'avversario. Perciò, se l'altro ha quelle azioni fastidiose, i danni che potrebbero distruggerci una creatura interessante, li andiamo a bloccare. Tempesta di disturbi assieme ad una creatura Logos, il cinghiale temporale, fa in modo che l'avversario si ritrovi ad avere delle scelte limitatissime. Se la tempesta di disturbi non ci fa giocare, non fa giocare carte azione all'avversario, giocare il cinghiale temporale, che è una creatura con forza 1, gli blocca l'uso delle carte. Perciò l'unica cosa che potrà fare il nostro avversario sarà giocare creature senza poter usare o giocare artefatti senza poterli usare. È una versione costosa di un controllare deboli. Ma non mi dispiace, perché comunque ci salviamo per un turno le importantissime creature Logos. Sulla parte del rubare abbiamo sia cose tipo la porta dimensionale che tutte le volte che archiviamo, sì, che archiviamo, che raccogliamo, in realtà rubiamo all'avversario. E qua abbiamo una grande necessità di avere le creature Logos in gioco e proteggerle con la nebbiogenesi o con altre cose diventa ancora più importante. Oppure abbiamo il trapianto dimensionale, ci dà un'ambra ed è la versione dei Logos di troppo da proteggere. Se un avversario forgia una chiama nel suo prossimo turno, deve cederti tutte le sue ambre rimanenti. Questo è appunto se l'altro ha fatto un bel po' di ambra, che vuole andare tranquillo, vuole avere il vantaggio di ambre, noi gliele portiamo tutte via. Ma soprattutto, a differenza di troppo da proteggere, che lo facciamo nel nostro turno, trapianto dimensionale viene fatto nel turno avversario, perciò quando lui passerà il turno, se noi abbiamo abbastanza ambra, forgiamo. Ci sono meno possibilità che l'altro abbia tempo di ingranare il gioco per toglierci le ambre, combinandolo magari con la tempesta di disturbi e la nebbiogenesi, molto molto difficilmente potrà rubarci quelle ambre. Un'altra di quelle carte che sono di estremo disturbo è il principio effervescente. Il principio effervescente è una carta fastidiosa. Soprattutto i mazzi che ne hanno più di uno sono partite lunghissime e lentissime. Il principio effervescente è un'azione che dà un vincolo. Ogni giocatore perde metà delle sue ambre rotondate per difetto. Insomma, i Logos si rivelano la casa che se la gioca con le ombre in quanto ha fastidio per l'avversario, perché perdere metà delle ambre è pesante, perché blocca una forgiata. Insomma, spero sempre che quando vedo i Logos non ci sia quella. Preferisco giocare contro altro, preferisco giocare contro l'accesso alla biblioteca o cose così. Un'altra cosa che i Logos hanno, non in grandi quantità, ma sono danni multipli. Abbiamo sia la scarica positronica, che ci dà un'ambra, fa 3 danni a una creatura sul fianco, 2 danni al suo vicino e un danno al vicino della seconda creatura, che sono comunque in totale 6 danni su 3 creature, a me non dispiacciono. E la scarica di lampi gemelli, che anche questo ci dà un'ambra, e ci dà un'ambra e ci fa fare 2 danni a 2 creature diverse. Perciò non possiamo fare 4 danni ad una sola creatura, ma andiamo a distruggere delle creature fastidiose, piccole, o iniziamo a danneggiarli in attesa di danni più grossi. Allora, i Logos, abbiamo detto tanto di loro. I Logos hanno creature in genere piccole, non hanno chissà quali possibilità di tenere il board se non vengono aiutati. Ma io trovo che i Logos abbiano delle carte che sono la versione un po' più fuffa delle carte ombre. I Logos hanno l'universo tascabile. È un artefatto che ci dice che quando forgiamo le chiavi possiamo spendere le ambre sopra l'universo tascabile e come azione ci fa spostare uno dalla tua riserva, dalla nostra riserva all'universo tascabile. È una carta comoda se l'avversario ha tante cose che rubano, ne salviamo un po'. In genere queste carte sono troppo lente per evitarci un trucco della civetta e cose così. Ma non si sa mai, è meglio salvarne una o due che perderle tutte. Le ombre hanno il posto sicuro che fa la stessa cosa, ma ci dà un ambro bonus. Che io dico, ma poveri Logos, se lo meritavano. E poi quella che è una delle creature più che ti lasciano con l'amaro in bocca. Avlan controllamenti. È una creatura con forza 1, perciò tutto quello che la guarda male la fa scoppiare. Uno raffreddore la uccide, e non sto scherzando. Che quando la giochiamo ci fa prendere il controllo di una creatura nemica su un fianco finché Arland non esce dal gioco. Allora, è una creatura a forza 1, non ha nessun modo di proteggersi. Nella casa dei Logos non abbiamo creature che abbiano provocazione. Ardand è una di quelle carte che non vorrei mai vedere nella mia sezione Logos in un mazzo, perché non. Avrei preferito che avesse un effetto magari più vincolante a una condizione di gioco, ma che poi ci facesse tenere la creatura, che non la giochi in maniera gnugna, perché l'unica condizione per adubare la creatura è giocarla. Ma quando lui se ne va, si toglie. È un po' una carta sprecata, secondo me. A meno che non abbiamo fatto quel turno con Nebbiogenesi, alterazione di disturbi e cinghiale temporale, in cui l'avversario è una roba che può fare guardarci. Ma stiamo soltanto rimandando di un turno l'inevitabile. Perché davvero con forza 1, senza illusione, senza niente che la protegga. È un droide morto che cammina. Le ombre hanno una carta simile che è Ruth la Sorridente, ma già che ha una. Cioè, sono sempre forza 1, ma da una parte c'è illusione, dall'altra no, fa una grossa differenza. Non so, i Logos forse preferisco vederli con poche creature e più possibilità di archiviare, pescare, rubare, fare disturbo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa casa. Io vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi ricordo, nel dubbio, di forgiare sempre.